entrando nella cappella, alla sinistra troverete una scena della manna nel deserto. Abbiamo il popolo ebraico che per intervento di Dio esce dall'Egitto, si incammina attraverso il deserto fino a quando non maturerà, anzi, come dicevano i padri, fino a quando non solo hanno lasciato Egitto, ma quando Egitto lascerà il loro cuore, quando veramente saranno liberi, tanto tempo dovranno camminare, fino a quando non saranno liberi. E voi sapete che nel deserto non è così semplice sopravvivere. E infatti loro, dopo un po', si sono ribellati a Mosè e Aarone, vi ricordate? Persino con la minaccia di ucciderli, perché non ce la facevano più. Hanno detto, ma come? Abbiamo mangiato la carne, la cipolla, questo e quell'altro in Egitto, tu ci hai portato qua. Ebbene, Dio manda questa manna che appariva la mattina insieme alla rugiada, loro raccoglievano e mangiavano. E si potevano raccogliere solo per un giorno. Vi ricordate? Dacci oggi il pane nostro quotidiano. Se si conservava, si rovinava. Allora si doveva raccogliere per un giorno. Però vedete, esegeti moderni che studiano ogni dettaglio sono andati a studiare questo fenomeno. E che cosa ci dicono esegeti dell'Esodo? Che questo popolo, se non mangiava manna, morivano tutti. Se mangiavano carne, che avevano tanta voglia di carne, sarebbero tutti morti. Allora cosa vuol dire? Per il cammino verso la libertà, verso essere liberi da noi stessi, da questa preoccupazione per noi, del peccato, di salvare se stessi, affermare se stessi, non so che cosa, Dio procura un cibo che ti fa camminare verso questa libertà. Noi l'abbiamo fatto in modo tale che c'è un ebreo, in modo orrante, che non si sa se ringrazia Dio per la manna o prega per la manna di domani, mentre la moglie e il bambino stanno raccogliendo la manna per mangiare. Ma il volto di questo ebreo è rivolto verso il tabernacolo, verso dove sarà la Gerusalemme celeste, verso il regno del Padre. E il movimento delle pietre fa vedere che il movimento delle pietre delle sue mani che prega vanno verso Gerusalemme celeste. Cioè tutto ciò che Dio ha fatto nell'Antico Testamento è semplicemente una prefigurazione, un'anticipazione della vera liberazione, del vero trasporto dell'uomo, del vero trasloco dell'uomo da questa creazione alla nuova creazione. E l'unico cibo necessario è quello della vita di Cristo, dell'umanità di Cristo, di quella comunione che ci fa vivere. Infatti nelle lingue latine si chiama comunione. E perciò da questa parete noi slittiamo nella parete centrale, dove nel cuore c'è il tabernacolo, come la porta dell'ingresso nella Gerusalemme celeste. Allora c'è proprio il tabernacolo che è la porta dell'ingresso nella Gerusalemme celeste. Voi sapete che Cristo fu crocifisso sulla porta di Gerusalemme, proprio come il passaggio, tanto è vero che quando lui fu crocifisso, cosa è successo? Si è squarciato il velo del Tempio e si è aperto l'accesso al santuario, dove c'è il Padre. Allora noi abbiamo il passaggio alla presenza del Padre perché figli. Davanti al Padre si presenta solo chi sta nel Figlio, cioè i figli nel Figlio. Allora vedete, se l'Eucaristia ci fa figli, ci realizza come figli, ci realizza la vita battesimale in pienezza, allora l'Eucaristia è quel viatico che ci fa passare. Però percepite, nella Gerusalemme celeste non si arriva da individui, ma dalle persone. Persona e individuo, che differenza? Individuo presenta se stesso, è la sua natura, è l'espressione della sua natura, e bada a se stesso e cerca di salvare se stesso e di essere perfetto se stesso. La persona teologicamente nasce delle relazioni. Se io dico uomo o se io dico marito, ho detto una differenza, vero? Se io dico una donna o dico la moglie, una moglie. Quando dico una moglie, che cosa dico? Una relazione, vero? Perché se c'è la moglie c'è il marito, siamo d'accordo? Vedete, per i cristiani l'essere umano dopo il battesimo è così. Come se io dico la moglie, il marito, il figlio, il padre, dico sempre un nome che caratterizza, che viene caratterizzato da una relazione. Nella Gerusalemme celeste non si sta da soli. Noi siamo abituati nelle nostre chiese post-barocche e barocche, una statua qua, una statua là, una statua qua, tutte isolate. Nel regno dei cieli non è così. È totalmente sbagliata questa immagine. Lì è una comunione. E perciò noi troviamo nella Gerusalemme celeste il trono da quale Dio gestisce il mondo, il trono del potere, l'unico punto del potere della storia è il trono di Dio. Sul trono di Dio sta seduto l'Antico dei Giorni, Daniele 7 o l'Apocalisse 4-5. Sulla sua aureola sta scritto Hon, in greco, colui che è, l'Eterno, l'Antico dei Giorni, sarebbe il Padre. L'Antico dei Giorni, secondo l'immagine del Figlio, Figlio è la perfetta immagine del Padre, un po' anziano. Nel centro del trono si è seduto lui, ma nel centro del trono, dice Apocalisse, sta in piedi dritto l'agnello, immolato, sgozzato, ma vivo. Ma dove sta? Siccome questo agnello è il Figlio di Dio, è il Verbo, sta sulla parola di Dio che il Padre ha aperto. E questo Figlio è sgozzato, questo agnello è sgozzato, ma è tutto rivolto al Padre, lo vedete? Tutto rivolto al Padre. E vedete subito che la testa è molto più grande in proporzione al corpicino. La testa è Cristo, è compiuto. Il corpo suo siamo noi, la Chiesa, siamo nel divenire. Potete venire qui adesso a San Donà a guardare come crescerà il corpo di questo agnello. Quando la proporzione sarà perfetta, preparatevi, sarà fine del mondo. No? Perché quando il corpo sarà corrispondente alla testa, tutto è compiuto. Appena tu dici il trono, la gente pensa, oh, il potere, Dio onnipotente. No, no, Dio governa il mondo secondo il modo dell'agnello, cioè offrendo se stesso e non comandando, offrendo se stesso. Straordinario questo. Intorno vediamo quattro esseri viventi, volatili, selvaggi, domestici, l'uomo. Angelo, l'immagine. Allora tutto il creato è coinvolto in questa esistenza comunionale di Dio. Girolamo vede qui quattro immagini degli evangelisti, no? Come sappiamo. E poi ci sono madre di Dio, sempre vergine, lo ha partorito come l'uomo sulla terra. Dall'altro lato Giovanni Battista, colui che è il più grande dei profeti perché lo ha riconosciuto, lo ha indicato. Poi vediamo un bambino che sta nella braccia, la madre di Dio lo abbraccia, e beato Carlo Acutis, perché mi sembrava molto bello metterlo nelle braccia della madre di Dio, perché lui morendo profetizzava la sua madre che sarà ancora madre, e infatti ha partorito gemelli dopo, no? Poi vediamo sopra, ci sono quattro occhi, i coniugi, marito e moglie. Poi dall'altro lato c'è il vescovo della vostra realtà, beato Andrea Giacinto. Poi c'è serva di Dio, Lucia, accanto a lui, di là. E poi vediamo due personaggi che sono anonimi, ma hanno molti nomi sotto il volto, che sono un medico e una infermiera, o viceversa, del nostro tempo che viviamo noi adesso. Penso che è impossibile fare un regno dei cieli senza rappresentanza di queste persone, credenti o non credenti, non importa. Noi saremo giudicati se abbiamo amato, se abbiamo donato la vita. Quante persone delle infermieristiche, delle medicina hanno dato tutto e sono anche veramente morti. E sono certamente, come dice Cristo, ci precederanno nel regno. Perché il tabernacolo è sul sfondo nero? Come mai che sfondo è nero? È oro e nero. Vedete, nero è l'assenza della luce, è la presenza della notte, cioè del male. Dove noi incontriamo Dio? Quando noi siamo stati generati, sulla porta di Gerusalemme, dove Cristo è morto, ci ha consegnato lo Spirito, il costato aperto ha versato il contenuto di Dio nell'umanità. Noi conosciamo Dio non nelle cime della nostra perfezione, presunta religiosa non so quale, ma lo incontriamo nel peccato come misericordia e viene Lui incontro a noi. Vedete, quando Mosè esce dall'Egitto era la notte. A metà del percorso della notte la parola scende, dice il libro della Sapienza. Quando nacque era la notte. Quando fu tradito era la notte. Quando morì si fece la notte. Quando è risorto era ancora la notte. Allora vedete, per questo l'ingresso di Gerusalemme è segnato di quello luogo dove Dio ci ha incontrato, dove Dio ci ha redenti, dove ci ha fatto figli. Perciò su questo nero si impone oro, che già Giovanni Damasceno dice che il colore è la materia privilegiata per dire la misericordia di Dio e la santità di Dio. Se in una stanza buia, buia, buia c'è un po' di oro, accendi una candela, immediatamente oro brilla. Antichi monaci dicevano: se un peccatore una sola volta invoca la misericordia di Dio, si apre tutto il cielo su di lui. E poi tutta la Gerusalemme celeste è costruita su 12 pilastri, che sono 12 apostoli, in modo che davvero l'Eucaristia è la Chiesa, è il corpo di Cristo. E questa nuova creazione, i cieli nuovi e la terra nuova, è il corpo risorto di Cristo, che è la dimora che Dio Padre ha preparato per noi uomini nuovi, rigenerati in Lui. Pensate che bello, prima ha preparato questa terra e questo cielo come dimora nostra. Il peccato ci ha distrutto questo, insieme a noi. Adesso il suo corpo risorto e cieli nuovi e terra nuova. Poi, tornando, girando alla destra, vediamo la scena della lavanda dei piedi. Se partecipiamo alla vita di Cristo e abbiamo ricevuto il dono, questo cerca di uscire, di manifestarsi. Il senso della Chiesa, abbiamo già detto prima all'inizio, è la manifestazione. Voi direte: sì Marco, però quando Cristo lava i piedi dice alla fine: vi ho dato questo esempio, fate anche voi. Sì, ma Lui lo può dire perché prima ci ha amato fino in fondo, proprio con questo gesto, e potrà dire: rimanete nel mio amore. Con amore con cui il Padre mi ha amato, io ho dato a voi, affinché voi vi amiate con lo stesso amore con quale il Padre ha amato me, affinché voi potete donare la vita come l'ho donato io, perché ciò che è avvolto nell'amore passa nella vita eterna, perché l'amore dura in eterno. Voi salverete i vostri corpi attraverso il gesto d'amore, e io vi do questo amore, affinché voi potete amare. E i vostri corpi saranno avvolti nell'amore, cioè nella vita eterna. Guardate, questo è lo stesso che se io adesso disegno qui la Madre di Dio con carboncino e poi vi dico: adesso vi spiego esattamente come si disegna. Si alzi la Signora e venga a disegnarla. E non è detto che ce la farà, vero? Perché se non c'è il talento dell'arte, non ce la fa. Imitazione di Cristo è assurdo. Se tu non c'è la vita di Cristo, se c'è la vita di Cristo, imitazione di Cristo significa manifestazione di Cristo. E Galati 5,13 dice: siate servi gli uni e gli altri. Tanto dovete essere liberi, e la libertà è solo nell'amore, perché solo amore è libero, che potete servire gli uni e gli altri. Pensate, a lavare i piedi era un gesto così umiliante che gli schiavi non potevano farli se erano di nazionalità ebraica. Solo gli schiavi stranieri potevano lavare i piedi. E Cristo va a lavare i piedi. Allora vedete, si esce dalla cappella con ciò che veramente Giovanni presenta come Eucaristia, grembiule e servizio agli altri, perché così manifestiamo Cristo. Uscendo incontriamo due discepoli di Emmaus, che mentre andavano a Emmaus discutevano e non erano d'accordo, ognuno aveva una visione delle cose. Hanno incontrato Cristo nel donarsi, nel spezzare del pane. Adesso stanno tornando e guarda un po', ognuno c'è a metà della pagnotta e i due occhi coincidono in un occhio solo. Hanno una visione condivisa, hanno trovato la comunione, si sono riconosciuti in quel pane di cui fanno parte. E dove vanno? A Gerusalemme. Dove? Nella comunità. Allora si va a pregare, si va a nutrire della vita di Cristo, della vita della Chiesa, della comunione. Si esce per manifestare questo amore che è servizio in una comunione ecclesiale che in questo mondo lacerato, pieno di individualismi da tutte le parti, separazionismi da tutte le parti, separatismi da tutte le parti, noi andiamo nel mondo come comunione. Non cercando una chiesa parastatale e paraimperiale, ma come lievito e sale di una umanità, perché abbiamo una vita che possiamo darlo agli altri. E come si passa questa vita? Attraverso un gesto d'amore. L'ultima battuta, un altare di legno quadrato. Come mai quadrato? È proprio Germano di Costantinopoli, di VIII secolo, primo grande commentatore dei luoghi liturgici, scrive: l'altare deve essere quadrato. Perché? Perché deve essere visibile che tutti e quattro lati del mondo si cibano con giustizia di Dio, ugualmente dal sacrificio del Figlio che Padre ha mandato a noi, quando eravamo ancora nemici suoi, perciò l'abbiamo ucciso. Allora vedete, c'è la mensa, perché si cibano, dunque la mensa, tutti lo stesso accesso, non c'è nessuna dogana, come dice Francesco, Papa, no? C'è accesso a cibarsi di questa vita, perché è il dono del Padre che ha mandato il Figlio. E questo altare c'è una corona d'oro intorno, di mosaico, e frontalmente c'è una croce a vela gonfia, che è la croce dello Spirito Santo, già negli antichissimi secoli della cristianità, la vela gonfia come la croce, gonfia dello Spirito, l'umanità gonfia dello Spirito, perché Spirito soffia, e questa croce ha una ferita, e c'è questa ferita perché proprio lì si è versato il contenuto di Dio, come ho detto prima, sull'umanità, la sua vita. E la stessa forma della croce si trova sul tabernacolo, in modo che chiunque prega nella cappella non potrà separare l'Eucaristia liturgica, evento della Chiesa, con l'Eucaristia custodita, che è la stessa Eucaristia. E sul lambone sono sette fiamme dello Spirito, perché la parola è inzuppata dello Spirito Santo. E quando lo leggerà colui che lo leggerà, guarderà i discepoli di Emmaus, perché erano rimproverati da Cristo che non hanno ancora capito le scritture, perché il vero esegeta è il Cristo risorto.